si senta meglio, perché prima ero qui, sentivo male quando si leggeva lì. Dunque, vi dicevo nell'introduzione che questo mese è mese vocazionale. Io vorrò farvi una porzione di omelia esattamente sul tema vocazionale, però tutta la prima parte dell'omelia, voglio, stando sul testo di Samuele, voglio cercare di raccontarvi come questo testo è fortemente interessante sul piano vocazionale. Il problema vero è che di solito è inteso e commentato da un altro punto di vista, quindi diciamo tirando acqua al proprio mulino della teoria vocazionale che di solito, come sapete, è un po' capitanata da preti, suore, religiosi, poi si è estesa anche al matrimonio perché non puoi lasciare fuori evidentemente le persone sposate anche ad un ambito vocazionale, ma originariamente non c'erano, ecco. Allora bisogna dare senso a tutto e quindi si è parlato anche di vocazione matrimoniale, ma in definitiva la teoria vocazionale nasce in seno alle scelte di speciale consacrazione. E adesso io vi dico quello che di solito probabilmente vi siete già sentiti dire tante volte, cioè che questo ragazzino, questo Samuele, che sente questa voce, quindi Samuele chiamato per ben 3 volte, una volta sola Samuele, la quarta, come fa sempre la Bibbia, quando chiama 2 volte è fatta. Quindi Abramo, Abramo, Samuele, Samuele, eccetera. E allora Eli, che è questo sacerdote del santuario, è in pratica il mediatore umano che aiuta il ragazzo a capire la voce del Signore, e per cui l'esito di questo racconto è: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E allora vuol dire che davvero c'è tutta la vicenda della scoperta della voce del Signore. Di solito è il testo Princeps, mi ricordo quando ero un ragazzino che dovevo entrare in seminario, ero già in seminario, insomma, perché è un ragazzo, sembrerebbe, per cui tu dici ecco la vocazione del Signore, anche c'è dei ragazzi, bisogna alimentare questo, l'importante è essere disposti ad ascoltare la parola del Signore. E tutto finì bene, cioè tutti vissero felici e contenti, perché questa è l'immagine. Quindi, se tu rispondi alla chiamata del Signore, vedi che davvero sei contento. Egli ti può aiutare perché è il sacerdote che è esperto. Salvo poi prendere in mano la Bibbia e dire: andiamo a vedere da dove è preso questo testo e per quale motivo la liturgia mette nei versetti dal primo libro di Samuele, capitolo 3, 3b fino al 10, punto 19. Ma dall'undicesimo al diciottesimo versetto cosa ci sarà mai? Perché uno se lo può anche domandare. Allora va a prendere in mano questo testo e dice: Oiamè. È imbarazzante come testo. Perché è imbarazzante? Adesso vi inquadro la cosa, perché non posso dare per scontato che tutti voi abbiate ben presente la questione. Quindi c'è questo sacerdote, Eli, che ha 2 figli, quindi questi personaggi, Cofni e Pincas, che facevano male davanti al Signore, del male davanti al Signore. Siccome siete ben preparati dalla riflessione questa mattina, le parole che vi leggerò vi risulteranno molto chiare. Lo prendo dal secondo capitolo, versetti 12 e seguenti. Ora i figli di Eli erano uomini depravati, erano sacerdoti. Non tenevano in alcun conto il Signore né la retta condotta dei sacerdoti verso il popolo. Quando uno si presentava a offrire il sacrificio, veniva il servo del sacerdote mentre la carne cuoceva, con in mano un forchettone a 3 denti, e lo introduceva nella pentola o nella marmicca o nel tegame o nella caldaia, e tutto ciò che il forchettone tirava su il sacerdote lo teneva per sé. Così facevano con tutti gli israeliti che venivano a Silo, portando quindi proventi, mangiare, sacrifici animali. Prima che fosse bruciato il grasso, ricordatevi che i sacrifici del primogenito del gregge con il suo grasso, anche lì bisogna fare un lungo trattato per dire come la Bibbia guarda bene il grasso. Prima che fosse bruciato il grasso, veniva ancora il servo del sacerdote e diceva che offriva il sacrificio: dammi la carne da arrostire per il sacerdote, perché non vuole avere da te carne cotta, ma cruda, quindi spazzava anche il grasso. Se quegli rispondeva, si bruci prima il grasso, poi prenderai quanto vorrai, replicava, no, me lo devi dare ora, altrimenti la prenderò con la forza. Così il peccato di quei giovani era molto grande davanti al Signore, perché disonoravano l'offerta del Signore. Allora, con l'introduzione fatta questa mattina, vi risulterà abbastanza chiaro che le offerte fatte al Tempio sono per il Signore, e i sacerdoti per loro erano, come dire, normate dei proventi, perché dovevano vivere anche delle offerte fatte al Tempio da parte del popolo. Qui siamo in un santuario, però ti mette già le basi della logica del Tempio. Ma quando i sacerdoti scaltri dicono, qui va bene perché è tutto magna magna, arriva tutto a noi, noi ci impossessiamo esattamente tutto questo ben di Dio, è il caso di dirlo, lo teniamo per noi e ci va bene, ok? E qui il Signore, è chiaro che attraverso il narratore, ci dice che erano uomini depravati, cioè in altre parole, tradotto a livello di giustizia sociale. Questi facevano i loro interessi, sono i tipici sacerdoti contestati dai profeti, che sono quelli che dicono nel Tempio Signore, Signore, diciamo, e intanto non fanno la sua volontà, come anche ci ricorda Gesù nel discorso della montagna, sono esattamente gli arraffatori, quelli che vogliono intascare per sé. Noi lo diciamo dei politici, ma sappiate che qui sono i sacerdoti. Questa è la situazione, questi sono i figli di Eli. Eli era perfettamente informato che i suoi figli facevano questo, sono la dinastia sacerdotale di Eli, quindi in pratica i responsabili del santuario si comportano in questo modo. Bene, capitolo terzo. Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, eccetera, eccetera. Questo ragazzo, che è certamente inserito probabilmente nella scuola di questo santuario perché potesse crescere anche lui come sacerdote, è destinatario di questa chiamata. Però, mentre noi di solito pensiamo che lui sta dormendo, sente la chiamata, quindi Samuele, lui si alza, va da Eli e dice, mi hai chiamato, no, non ti ho chiamato io, e diciamo, insomma, Eli poco per volta capirà che è il Signore che lo chiama, mettetevi un'altra prospettiva, Eli è cosciente che anche lui è peccatore perché i figli sono peccatori, lui non ha fatto nulla per impedire a loro di essere idolatri e soprattutto di approfittarne dei proventi del popolo per arricchirsi loro, invece di essere ministri del culto sono ministri di se stessi, quindi intascano, si arricchiscono contro tutto un discorso di giustizia sociale. Questa è la situazione. Eli ne era a coscienza, sente, mi hai chiamato una volta, due volte mi hai chiamato, la terza volta già comincia a dire qui marca male, perché Eli sa già molto bene che prima o poi gli arriverà questa alabarda incredibile che è già preannunciata. È chiaro che la terza volta gli dice, comprese che era il Signore, ma secondo voi Eli come si sarà comportato nei confronti di Samuele sapendo queste cose? Gli dice, ah, sicuramente il Signore che ti sta chiamando, ragazzino mio, vedi che la vocazione ti sta arrivando. No, aveva strizza. Adesso dice, chissà cosa gli dirà il Signore, perché è sicuro che arriva il giudizio su di me. E allora tu di al Signore, parla che il tuo servo ti ascolta, perché poi se lo dice a te almeno avvisa anche me. E infatti vediamo cosa succede nei versetti dall'11 in avanti, fino al decimo versetto viene detto in pratica così, venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte, Samuele, Samuele, due volte, e la volta buona. Samuele rispose subito, parla perché il tuo servo ti ascolta. E noi cosa facciamo? Quindi parla perché il tuo servo ti ascolta, uno dice, ma vediamo che cosa ha da dire il Signore. No, via, taglio via tutto e arrivo al versetto 19 per dire, Samuele crebbe e il Signore fu con lui, ne lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Guardate qui, bravo ragazzo. E invece il Signore parla, parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, sentiamo cosa dice. E dice, ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Quindi Eli è responsabile, non li ha puniti. Farò questo sulla sua casa, cioè sui suoi figli. Per questo io giuro contro la casa di Eli. non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte, cioè non c'è storia, quello che hanno fatto è un peccato inespiabile. Samuele si coricò fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non osava manifestare la visione a Eli, capite? Allora Eli chiamò Samuele, che aveva già capito, diceva qui marca male. Gli disse: Samuele, figlio mio, rispose: eccomi. Proseguì: che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Ma scusa, ma sei un curiosone, perché se ha parlato a Samuele, lascialo a lui. Invece lui aveva già capito dall'inizio che marcava male per lui. Così Dio agisca con te, e anche peggio se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto. Capite? Quindi aveva una paura incredibile, ma voleva sapere la verità. Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Egli disse: egli è il Signore, faccia ciò che a lui pare bene. Tanto non c'era niente da fare, ormai era deciso, quindi i figli li perderà. Samuele acquistò autorità perché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Il versetto che abbiamo letto, cioè capite che cambia tutto. Cambia tutto, ma è una pagina vocazionale straordinaria questa. Ma non è vocazionale perché guarda il Signore che chiama il ragazzino, noi dobbiamo ascoltarlo. No, è contro i sacerdoti questa pagina, contro quelli che hanno scelto Dio. È vocazionale in questo senso, non nel senso ascolta il Signore che ti chiama a diventare prete. No, siccome sei prete e intaschi per conto tuo, è una pagina di autocritica nei confronti della classe sacerdotale, per dire che se vuoi essere credibile devi stare con il Signore, non devi arraffare per conto tuo. Quindi la vera pastorale vocazionale è cominciare ad essere credibili e non arraffare. È la cosa migliore, piuttosto che parlare, ascolta il Signore, tu ragazzino, perché chiama anche te. Ma se il ragazzino poi vede te che sei un magna magna e dice: col cavolo che ti seguo, capite? Allora è fortemente vocazionale, perché è autocritica rispetto alla parola di Dio che mi dice: e io che mi trovo a aver scelto lui, che cosa sto facendo? Attenzione, perché il Signore non scherza. Basta.